Cari fratelli e care sorelle, ben ritrovati e buona domenica a tutti voi. Oggi vorrei riflettere insieme a voi sul sentimento della tristezza. Vi domando, vi chiedo, che cosa puoi tu immaginare quando senti pronunciare la parola tristezza? O meglio, questa parola suscita in te sentimenti negativi, oppure la tua tristezza ha in sé anche qualcosa di positivo? Un'altra domanda ancora che ti faccio. Come vivi tu la tristezza? Cari amici e care amiche che siete in ascolto, a volte accanto alla tristezza c'è tutta una serie di sentimenti. Sentimenti, ad esempio, come la noia, l'angoscia, la depressione, la rabbia, l'odio. Ma bisogna fare attenzione, cari amici e cari amiche. Non si può confondere la tristezza, come molti già fanno, purtroppo. Non si può confondere la tristezza con la depressione, in quanto la tristezza e la depressione non hanno niente a che fare tra loro. Cari figli della Chiesa e care figlie della Chiesa, la tristezza, quando ci capita e ci sentiamo tristi, bisogna dire che la tristezza non è un sentimento che desideriamo, non è cioè un sentimento che tu cerchi o che io cerco, anche perché credo che nessuno di voi voglia essere triste. Ma può capitare di esserlo, e a ognuno di voi credo sia capitato già di avere avuto momenti o periodi di tristezza o di grande tristezza. Per cui può capitare di essere tristi, e se qualche volta tu sei triste, devi però renderti conto che questo fa parte della tua umanità. Essere tristi a volte fa parte della nostra umanità. In questi ultimi anni, 60-70 anni, si sono sviluppati tutta una serie di movimenti socioculturali e socioreligiosi che cercano di eliminare il sentimento della tristezza, considerando la tristezza come un qualcosa che non può appartenere a una umanità equilibrata e matura. Più semplicemente, per questo tipo di movimenti che fanno capo ad esempio alla New Age, quando si è tristi è perché la nostra umanità non è in armonia. È come se la tristezza fosse per questi movimenti e per queste persone come se la tristezza fosse un qualcosa che impedisce all'uomo, a ognuno di noi, di star bene. L'obiettivo in particolare di questi movimenti socioculturali e religiosi è di promuovere una vita, un'esistenza all'insegna della perfetta serenità, così come sta facendo tutto il movimento della New Age, la nuova età, o ad esempio lo yoga e altre discipline orientaleggianti. San Giovanni Paolo II a questo riguardo aveva cercato di affrontare i problemi della New Age e di questi movimenti che dalla New Age derivano in maniera costruttiva già nella sua importante enciclica Redemptoris Missio del 7 dicembre del 1990. Aveva scritto questa enciclica Giovanni Paolo II sottolineando come questo nostro tempo, questo nostro periodo storico sia da una parte drammatico, ma dall'altra parte sia anche affascinante. Cosa significa? Significa che mentre da un lato gli uomini sembrano rincorrere la prosperità materiale e immergersi così in un materialismo sempre più consumistico ed egoistico, dall'altra parte si manifesta invece l'angosciosa ricerca sul senso della nostra vita. Una ricerca anche sul significato, sul bisogno di interiorità. Il desiderio dunque di apprendere nuove forme e modi di concentrazione e di preghiera. Di conseguenza, non soltanto nelle culture impregnate di religiosità, ma anche nella nostra società secolarizzata, è ricercata la dimensione spirituale della vita, come antidoto, come uscita dei rapporti disumanizzanti e da tante situazioni di disumanizzazione che si possono vivere. Magari si ricerca la dimensione spirituale in modo sbagliato, ma è sempre segno che l'uomo ha bisogno di incontrare qualcuno che dia un senso alla sua vita. Questo cosiddetto fenomeno, a volte di ritorno religioso, anche se spesso è fatto in modo sbagliato perché si ricorre magari a discipline esoteriche, magiche, non è privo di ambiguità, dunque, ma contiene anche un invito a noi cristiani, a noi sacerdoti e alla Chiesa. Cosa significa? Cosa consiste questo invito? Che la Chiesa ha un immenso patrimonio spirituale da offrire all'umanità in Gesù. Gesù che si è proclamato proprio la via, la verità e la vita, Giovanni 14,6. È, se vogliamo, l'invito al cammino cristiano dell'incontro con Dio e quindi alla preghiera, all'ascesi, alla scoperta prima di tutto del senso della vita. Anche questo è un modo, come dire, in cui creare momenti di spiritualità. Anche la direzione spirituale e tanti modi di vivere il cristianesimo, purtroppo, sono però stati oggi influenzati dal diffondersi della New Age, che è una maniera particolare di pensare e di sentire, promuovendo una esistenza, una vita all'insegna della perfetta serenità, ma che in realtà è una serenità artificiale, cioè falsa. È una serenità costruita, non è una serenità donata da Dio. Purtroppo ci sono padri spirituali e anche madri spirituali, formatori e formatrici, così come sacerdoti e consacrati, che nelle varie realtà comunitarie o nei tanti incontri vedono nella tristezza la conferma che la tua fede non è vera o non è matura, come se essere tristi significasse che io sono immaturo nella fede. Ma dobbiamo obiettare che non siamo d'accordo. Dobbiamo obiettare come questo tipo, questo modo di fare nei confronti del sentimento come la tristezza possa essere sbagliato. La tristezza non è negativa, la tristezza non è segno di immaturità nella fede. Perché, cari figli, perché, care sorelle che siete in ascolto? Perché la tristezza è uno stato emotivo che noi proviamo dentro di noi, molto importante, fondamentale direi, attraverso cui io posso prendere consapevolezza di me stesso. Cari figli della Chiesa e cari figlie della Chiesa, spesso, tante volte, si cerca in nome di una vita che si vuole perfettamente serena, io direi ancora una volta falsamente serena, si cerca cioè di eliminare il sentimento della tristezza dalla propria vita. Ma cari amici e care amiche che siete in ascolto, ma la tristezza fa parte della mia vita. La tristezza fa parte della nostra vita. La tristezza fa parte della nostra umanità. Ma non solo. Dobbiamo riflettere su questo, perché il sentimento della tristezza mi può aiutare a capire, a cogliere e soprattutto a vedere in me e a scoprire dentro di me il senso più profondo della mia vita. Che senso ha la mia vita? Perché? Perché la tristezza ti porta a fermarti, a riflettere e a cercare di capire che cosa fare, e ti spinge a dare un senso più profondo alla tua vita, a ricominciare da capo, a riprendere in mano la tua vita alla luce della presenza del Signore. Perciò, cari ascoltatori e care ascoltatrici, eliminare il senso autentico della tristezza e il valore grande che la tristezza può avere per me, un valore di rigenerazione, eliminare dunque la tristezza significa che mi chiudo alla possibilità di vivere tutti quei sentimenti che possono arricchire la mia umanità. Ad esempio, la tristezza, sebbene arrivi tante volte prima della gioia, mi prepara a riscoprire e a rivivere la gioia più profondamente. La tristezza mi spinge a ricercare un modo di vivere più autentico, più sincero, a cercare di essere più vero dentro di me e fuori di me. Facciamo ora una breve pausa. La tristezza può piombare nella mia vita improvvisamente e posso viverla la tristezza prima di conoscere la pace, ma la tristezza mi spinge, mi prepara a trovare la pace in modo più autentico. Cari fratelli, care sorelle, la tristezza che San Tommaso d'Aquino la traduce come travaglio interiore, travaglio dell'anima. Quindi il tormento, il sentirsi travagliati, queste forme di tristezza, e se io le respingo o non voglio fermarmi a riflettere, se io cioè dalla mia vita tolgo i momenti bui e trattengo solo i momenti buoni, la mia vita non viene colta nel suo senso vero e perde completamente il suo valore, diventa cioè per me insignificante. Io ricordo che alcuni anni fa, come parroco, sono entrato profondamente in crisi perché mi sono detto: ho sbagliato tutto. Ho sbagliato il modo di portare avanti la mia parrocchia, ho sbagliato il mio modo di pormi con la gente, insomma, pastoralmente e umanamente, e non solo come parroco, sono entrato in crisi. E quindi anche è stato un momento di grande tristezza per me, di grande travaglio. Però questo momento di grande tristezza, di crisi profonda, mi ha portato a ritrovare me stesso in un rapporto più profondo con il Signore e a rigenerarmi con più entusiasmo, con più speranza nel mio cammino di uomo e di sacerdote. Capite allora che la crisi, la tristezza è anche importante per fare verità dentro se stessi e per trovare una autenticità alla luce del Vangelo e dell'amore di Gesù. Posso dunque dire anche per la mia esperienza personale che per la mia crescita continua, perché non è mai finita, e quindi per la nostra crescita personale, crescita sempre in positivo, sono necessari anche i momenti di tristezza, così come i momenti bui e i momenti di crisi, perché mi preparano a vivere più autenticamente i momenti di gioia e a riscoprire il vero senso della mia vita. Perché sono nato? Che cos'è la mia vita? Perché la morte? Perché la sofferenza? Verso dove vado? Che sarà di me dopo la morte? Cioè, dalla tristezza dei momenti di crisi posso arrivare a ritornare e aprirmi a Dio per ritrovare, attraverso il dono che Dio mi fa, a ritrovare una gioia più profonda e a sentirmi bene, in pace, con me stesso, prima di tutto, con gli altri, con il mondo e con Dio. Ad esempio, cari amici e care amiche che mi state ascoltando, se io non avessi sentimenti come la paura, potrei trovarmi in situazioni gravi. Non avrei il senso del pericolo, dato che la paura è un richiamo per me a fare attenzione e ad essere prudente. Se accendo un fuoco e mi avvicino al fuoco o ho un po' di timore, questo mi porta a essere prudente e a non essere sconsiderato rischiando di scottarmi. Per cui anche la dimensione che sono i sentimenti che possono essere in un primo momento considerati negativi, sono invece una grande occasione, diventano positivi perché mi richiamano a rivedere me stesso e la mia vita. Il Papa ha indicato proprio in Amoris Laetitia che dobbiamo riscoprire i nostri sentimenti, le nostre emozioni. Parla proprio in Amoris Laetitia di tutto il mondo delle emozioni. A volte noi portiamo avanti una fede troppo razionale, una fede fredda, che magari è priva di carità e di amore. Perché? Perché sopprimiamo tutto il mondo delle emozioni dentro di noi e non viviamo quella che è questa nostra emotività, sia nei momenti brutti e sia nei momenti buoni, che sono grandi occasioni, che non sono di per sé negativi oppure positivi, le emozioni, le tristezze o che so io, ma dipende da me, attraverso l'uso che io ne faccio, che le mie emozioni diventano man mano buone o cattive. Se mi lascio andare nella tristezza, non reagisco, non ricorro all'incontro con il Signore per vivere il mio travaglio alla luce di Dio, alla presenza di Dio, a lungo andare solo umanamente, senza l'apertura al cielo, a lungo andare la tristezza certamente allora può diventare anche depressione e una crisi esistenziale che può essere, che mi può portare a un vicolo chiuso. Ecco, con questo ho voluto far capire come le nostre tristezze sono anche grandi occasioni per ritrovare un meraviglioso rapporto con se stessi, con Dio e con gli altri. Adesso vorrei parlare un attimino su tutte quelle volte che di fronte a difficoltà o a problemi noi tendiamo a fuggire da noi stessi. Vorrei ora, cari amici e care amiche, parlare della fuga da se stessi. E voglio riflettere insieme a voi come la rivoluzione digitale, il mondo dei mass media, dei social, del computer, abbia influenzato le nostre relazioni con gli altri e con Dio. Ci sono, cari amici e care amiche, al giorno d'oggi persone che non sono capaci di trasmettere amore, sono cioè anaffettivi, incapaci di dare affetto. E questa incapacità di dare affetto spesso è alimentata dal cellulare, cioè dal viaggiare continuamente in chat e nel web, per cui ci si chiude in un proprio mondo artificiale e si vive una vita parallela a quella che è nello stesso momento la nostra vita familiare. Ho conosciuto donne, uomini, giovani, ragazzi che passano ore e ore nella propria camera davanti al computer, viaggiando in chat web, mentre fuori c'è la vita della famiglia. Trascorrono cioè una vita parallela, una vita che non ha nulla a che fare con la propria vita familiare e con quelli che abitano nella sua stessa casa. Eppure possiamo dire che sembra come la rivoluzione digitale, la tecnologia, ci abbia dato una grande possibilità nell'entrare certamente in contatto e in rapporto con tante persone, come abbia favorito e favorisca la scuola, la cultura, l'insegnamento, ma purtroppo internet, pur essendo una grande risorsa per comunicare con gli altri, purtroppo crea anche nuove trappole, crea nuove trappole per la nostra mente. Cari amici e care amiche, la tecnologia, dunque, chat, internet e così via, viene spesso utilizzata per sfuggire alla nostra incapacità di restare soli e di convivere con noi stessi nei momenti di tristezza. La dimensione corporea, il fatto cioè che io vedo qualcuno negli occhi, vedo i suoi capelli, vedo le sue mani, il suo viso, è molto importante per entrare in rapporto con lui o con lei e costruire con lui o con lei rapporti di affetto o di amicizia. La presenza del mio corpo di fronte a un altro corpo è importante per capire i nostri sentimenti e per costruire rapporti sani. Ad esempio, dalla luce degli occhi di una persona capisco se le do piacere oppure se le do dolore. Dal suo sorriso capisco se io le sono simpatico oppure non le sono simpatico. con la tecnologia, cari amici e care amiche, venendo meno il contatto fisico, rimanendo nella mia stanza col mio computer per tanto tempo della giornata, sono ostacolato. Le mie capacità empatiche di sentire e condividere sono ostacolate e non riesco più a percepire quello che l'altro sta vivendo in quel momento. E quindi troviamo persone, famiglie che vivono insieme, ma non è più una famiglia, sono dei single che vivono nella stessa casa, perché sono diventati degli sconosciuti tra di loro, non comunicano più, sono le vite parallele a quella che può essere una vita familiare. Molto spesso, per scappare da sensazioni spiacevoli, si trascorre molto tempo al cellulare, viaggiando in web o in chat. Mi spiego, sono annoiato, vado in chat. Ho un momento di gelosia verso qualcuno, vado in chat. Non so cosa fare di fronte a un problema, vado in chat. Praticamente scappo dai miei problemi. E quello che dovrebbe essere uno strumento positivo e costruttivo, come il web, eccetera, per intessere, costruire comunicazioni e rapporti umani, diviene invece un momento, uno strumento di rapporti non autentici e diviene dunque una fuga da me stesso. Lo studioso Sherry Tarkle, nel suo studio La conversazione necessaria, la forza del dialogo nell'era digitale del 2016, scrive, grazie alla sua ricerca che ha fatto nell'ambito sociale, di avere scoperto che la maggior parte degli intervistati che frequentano i social non sembrano avere alcun interesse a far nascere o avere nuovi rapporti di amicizia, ma che la loro frequentazione nel mondo digitale, in chat ad esempio, nasce dal tentativo di scappare da sensazioni sgradevoli che sono considerate negative. Capiamo allora che il desiderio di chattare non nasce dal voler costruire rapporti nuovi, ma nasce spesso dal voler scappare da sensazioni o da emozioni negative, creandomi nello stesso modo un mio mondo artificiale, perché sono incapace di vivere sentimenti veri e di costruire rapporti umani veri. Cari fratelli, care sorelle, il mondo digitale, il mondo di internet è una grande risorsa per l'umanità, specie anche per i paesi poveri. Si pensi ad esempio, dal punto di vista dell'insegnamento, quanti e quali benefici può portare. Ma il mondo digitale, il mondo di internet può anche essere utilizzato per scappare dalla realtà, causando un grande impoverimento di rapporti umani, anche nella nostra famiglia. Capiamo allora che nel momento in cui io scappo dalle mie passioni tristi, dalle mie situazioni tristi, e mi rifugio nel mondo digitale, nel web, in chat, tendo a nascondere le mie fragilità e la mia vulnerabilità, diventando in questo modo sempre più succube, diventando cioè un automa, perché non sono più libero. Non è che diventiamo automi perché macchine, diventiamo automi perché perdiamo la nostra libertà e veniamo pertanto manipolati attraverso i social e non sappiamo nemmeno più in grado di coltivare un senso critico, di riflettere se quello che vediamo è vero o falso, è buono o cattivo. Perciò capite, cari amici e cari amiche, che la sofferenza, così come la tristezza, nel momento della creazione del mondo non c'era. Ed ecco nel peccato originale che la sofferenza è entrata nel mondo, purtroppo. Ma come si vive in dolore, non è più un momento, non è più oggetto di riflessione nemmeno nelle nostre chiese, ma si tende a scappare da se stessi e da questo tipo di sentimento. Si fa di tutto per non pensare alla sofferenza che sto vivendo e invece di risolverla non faccio altro che aumentarla, trasformandola alla fine in angoscia. Ecco, cari figli e cari figlie della Chiesa, bisogna saper vivere i propri sentimenti, anche quelli più dolorosi come la tristezza, vivendo i nostri momenti di disagio interiore, cercando cioè di capire che questi momenti tristi fanno parte della nostra umanità, che i momenti di travaglio, di tormento, fanno cioè parte della nostra creaturalità e fragilità. Concludendo per oggi, per lasciare spazio anche a qualche domanda, i miei sentimenti vanno riconosciuti da me e non negati. Dobbiamo cioè renderci conto di tutto il nostro mondo delle emozioni interiori che sono una possibilità per vivere più autenticamente la nostra umanità. Dobbiamo cioè prendere consapevolezza di ciò che io sono e di ciò che io intravedo su di me come progetto di Dio, ossia per arrivare a capire qual è il progetto di Dio su di me e sulla mia vita. Grazie di avermi ascoltato.
Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Master e sta andando in onda la meditazione di Don Raffaele Benvenuto dopo la sua esposizione. Vogliamo aprire anche le nostre linee telefoniche per i vostri interventi, i vostri suggerimenti, le vostre osservazioni. Il numero è 031 64 60 00. Se volete mandare un sms, il numero è 331 79 14 523. Per chi invece vuole scrivere un'email, l'indirizzo è diretta@radiomater.org. E accogliamo una prima telefonata, abbiamo Anna che ci chiama da Roma. Prego.
Pronto Anna, buongiorno e buona domenica.
Buongiorno Don Raffaele, grazie infinite per le sue splendide catechesi. Io la seguo sempre, e come anche tutti gli altri che parlano lì a Radio Madre, e ho condiviso tutto perché nella mia vita ho sempre rispettato l'azione dello Spirito Santo che parlava dentro di me e diceva che cosa devi fare prima e non pensare dopo, è meglio pensarci prima nelle cose. E poiché ho donato la mia vita nell'insegnamento, io ero triste solamente quando qualche ragazzo non apprendeva quello che io magari volevo spiegavo, e quindi ero triste, e al ritorno da scuola non pensavo altro che a quel ragazzo che non aveva ancora interiorizzato tutte le cose che io
su questo Anna, tu hai detto qualcosa di molto importante. Hai detto che quando ti capita, diremo, i momenti no, o i momenti di tristezza, interroghi lo Spirito Santo, cioè cerchi di lasciare che l'azione dello Spirito Santo parli dentro di te. E poi hai parlato di interiorità, cioè di trasmettere ai giovani il valore dell'interiorità. Cosa vorrei dire io qui? Molte volte tante persone non sanno nemmeno di avere un'interiorità e tanti giovani non sanno che cosa sia l'interiorità. Per cui i momenti di tristezza possono essere l'occasione per scoprire attraverso questo tipo di emozione, questo tipo di sentimento, tutto il proprio mondo interiore, perché è da lì che bisogna partire e trovare la forza, perché se io non mi soffermo a riflettere sul mio momento di tristezza e interrogandomi non mi apro, non mi lascio aiutare, cado sempre più nella tristezza. Guardiamo questo momento di pandemia, ad esempio, e di sofferenza. Tutti vogliono una parola di speranza, tutti vogliono una parola di conforto, ma quanti chiedono a Gesù conforto? Quanti chiedono a Gesù la speranza? Allora, che cosa voglio dire con questo? Che purtroppo attraverso i social, i mass media, ci sono troppi venti che soffiano da tutte le parti e noi li ascoltiamo tutti. Ma questi venti, queste opinioni, queste informazioni attraverso i social, c'è chi ci porta a destra, chi ci porta a sinistra, chi ci porta in alto, chi ci porta in basso, ma facendo in questo modo rischiamo di non ascoltarci, e non ascoltandoci dentro di noi, non interrogandoci, non dicendo che cosa mi capita, che cosa sta accadendo, ecco, rischiamo di non ascoltare il vero soffio dello Spirito Santo, che non soffia né in alto né in basso né a destra né a sinistra con i social, ma soffia direttamente nel nostro cuore, nella nostra anima. Cioè noi stiamo spesso impedendo allo Spirito Santo di istruirci, perché siamo troppo occupati a sentire i venti esterni, tutto quello che accade al di fuori di noi, e non rientriamo in noi stessi, non approfittiamo cioè di un sentimento di tristezza per ritrovare noi stessi e lasciarci rigenerare dallo Spirito Santo. Grazie Anna, un abbraccio grande, che Dio ti benedica.
Sì, grazie infinite.
Prego.
Abbiamo ora Sor Rosaria, prego.
Pronto?
Pronto, Sor Rosaria.
Bruno, Don Raffaele, ho sentito la sua meditazione sulla tristezza e ha detto che la tristezza ci deve essere perché ci porta a una gioia maggiore, quindi non bisogna soffocarla. Quando però diventa impersistente, Come fare? Io penso che l'unica cosa è stare davanti a Gesù, davanti al tabernacolo, e chiedere a Lui che ci scaccia via questa tristezza. Io tra i mezzi che ha detto lei, i social, questo, non ne prendo niente, solo il telefono e basta, e ascolto la radio. Quindi questi mezzi ti isolano, infatti, ti portano lontano perché tu non hai rapporti con le persone. Invece di comunicare un dialogo, tu ti isoli su queste cose che poi non sono vere, perché delle volte portano pure dei disastri. Quindi penso che è necessaria questa tristezza perché ci fortifica di più.
Sì, sì, quello che dice Suor Rosaria. Intanto ciao,
ciao.
Sono contento di sentirti. Quello che dici condivido appieno. Tu hai detto la tristezza si combatte anche stando alla presenza di Gesù. In adorazione. Oggi abbiamo perso purtroppo molto, come dire, il grande dono di stare davanti al tabernacolo. Perché spesso
ci siamo svuotati, scusa Don Raffaele, svuotati completamente nello spirito.
Esattamente, e svuotati andiamo a ruota libera, e viviamo un malessere e non siamo più capaci di ritrovare un'armonia, un ordine, un equilibrio con noi stessi, con gli altri e con Dio. Però c'è questo da aggiungere, che la tristezza ci richiama a un rapporto più unitivo con Gesù, ma nello stesso tempo ci spinge a cercare di capire perché io sto provando tristezza e quale può essere la causa. Cosa significa? Che a volte nei momenti di tristezza abbiamo bisogno anche di un accompagnamento, di qualcuno che ci aiuti a capire da dove magari può nascere la nostra tristezza. E ci possono essere delle situazioni o delle persone nella nostra comunità o in famiglia che ci fanno star male e ci provocano la tristezza. E allora lì bisogna andare a fondo, che magari ci sono delle ferite da guarire, perché io possa fortificarmi. Però è come dire che la tristezza mi aiuta a interiorizzarmi, a scavare dentro di me, a fare verità dentro di me. E come hai detto tu, Suor Rosaria, oggi si è svuotati. Si vive totalmente all'esterno, come se l'esterno potesse dare un senso alla mia vita e mi potesse far star bene, e non si cerca dentro di noi il nostro star bene. Ci sarebbe ancora molto altro da dire e da condividere, e credo che il dialogo tra me e te, Suor Rosaria, potrebbe essere veramente tanto interessante e portare tanti frutti. Grazie, Suor Rosaria, che Dio
grazie,
ti benedica.
Grazie, buona giornata, Don Raffaele.
E un abbraccio affettuoso. Grazie,
grazie,
che
grazie. Hai buona giornata.
Ciao, ciao tesoro.
Ciao, ciao, ciao.
Ok, buongiorno padre, buona domenica.
Sì, prego.
Allora, io intanto volevo dirle, aperte virgolette, grazie, perché ha toccato un argomento che difficilmente si sente trattare, e ha fatto un distinguo importante, che la tristezza non è la depressione, e questo è un'analisi molto importante. Poi volevo anche dirle una cosa: in questi tempi così faticosi e pieni di dolore, ci sta la tristezza. A me è capitato alcune volte di scoppiare a piangere, ma sa cosa faccio? Io prendo il volto di Gesù misericordioso, una bellissima icona a casa, molto grande, e ci piango sopra. E le mie lacrime bagnano tutto questo quadretto meraviglioso, perché con quei colori sfavillanti, e mi sento liberata. E poi ascolto quanto Gesù, misericordioso, e mi vuole dire, mi metto in posizione di ascolto. La nostra casa deve anche essere una piccola chiesa domestica, quindi funziona quando non si riesce spesso anche ad andare in presenza per i tanti casi di contagio, eccetera. Qui da noi ce ne sono anche tanti, io sono appunto in provincia di Torino, qualche volta è meglio stare fermi, però la tristezza chiedi compagnia in questo periodo, ma guardando il volto di Cristo e prendendoci anche sopra questo splendido volto, io mi sento rinnovare. Per me è una terapia eccezionale.
Sì. Come ti chiami?
Maria Chiara.
Come?
Maria Chiara.
Ecco, Maria Chiara, quello che stai dicendo è molto importante. Proprio ieri spiegavo in un incontro, in un ritiro, e dicevo: prendete in mano il crocifisso, guardatelo, immaginatevi di vedere le sue piaghe, e col crocifisso stringetelo al petto e con le dita passate sulle piaghe delle mani di Gesù, sulla ferita al costato, sulle piaghe dei suoi piedi. Perché? Perché noi siamo stati sanati dalle piaghe di Gesù e noi veniamo continuamente guariti dalle sue piaghe. Allora, quando io sono triste, sono veramente scoraggiato, sono giù, come tu dici, prendendo in mano il crocifisso, abbracciandolo e vedendo le sue piaghe, immergendomi in lui. Ecco, senza rendermene conto mi apro il mio cuore, la mia mente, apro all'effusione dello Spirito, perché Gesù in quel momento effonda in me il suo Spirito. Questo ci fa capire, giustamente, che spesso noi impediamo lo Spirito Santo di istruirci, perché siamo troppo occupati a sentire l'esterno, a sentire tutti i venti esterni. E prendere in mano il crocifisso ci porta all'interiorità, ci porta all'autenticità. Ad esempio, con la pandemia, tutto sarebbe, credo, già finito se solo l'uomo riconoscesse Dio, ma riconoscesse Dio come unico interlocutore della terra. Ma questi, i grandi, i sapienti, non sanno e non hanno ancora fatto i conti con Dio l'Altissimo. Ma io credo che prima o dopo succederà anche questo. Ma dobbiamo quindi accorgerci quanti errori abbiamo commesso, credendo, ecco l'errore più grande, più all'uomo che a Dio, più all'uomo che alle scritture. Ma dobbiamo proprio aprirci invece al mistero di amore di Gesù. Prendiamo tra le braccia, come dice Maria Chiara, contempliamo, accarezziamo le sante piaghe di Gesù. E così la nostra anima accoglie il soffio dello Spirito. E spesso noi abbiamo sostituito Gesù. Abbiamo sostituito Gesù negando l'onnipotenza di Dio. L'abbiamo sostituita con tante cose. Dobbiamo pensare dunque, cari figli e care figlie della Chiesa, che Dio, proprio per la sua onnipotenza, può cancellare con sol gesto tutto questo, anche la pandemia. E allora ci chiediamo, anzi vi domandate, perché Dio permette tutto questo? Ecco qui la risposta, perché l'uomo noi non vogliamo capire e invece di abbassare le nostre ginocchia e pregare, preghiamo a essere più al sicuro con le certezze umane. Ma in questo modo, figli e figlie della Chiesa, noi accantoniamo l'onnipotenza di Dio. Ecco, mi fermo qui, ringrazio caramente e affettuosamente Maria Grazia della sua importante telefonata e quindi intervento. Buona domenica, Maria Chiara. Cari fratelli, care sorelle, una parola di conclusione. Noi a volte siamo angustiati, addolorati, angosciati per tutto quello che accade attorno a noi. Perché vediamo tante vittime innocenti che stanno perendo nelle disgrazie, nelle malattie, e tanti sono stati dimenticati, sono soli. Perché? Perché l'egoismo ha preso il sopravvento e l'uomo invece di diventare fratello diventa il carnefice del proprio fratello. Ma allora dobbiamo ritornare a fidarci di Dio, ma fidarci di Dio fino in fondo. Pregare perché le nostre menti si aprano e perché i nostri cuori si spalanchino. Cari fratelli, care sorelle, ritorniamo a guardare Dio e a vedere le opere che compie. Noi abbiamo gli occhi per vedere. E Dio è qui, provvede, ma noi spesso giriamo le spalle a Dio. E allora la preghiera, cari figli e cari figlie della Chiesa, la preghiera è la migliore arma contro il nemico e contro le difficoltà di questo momento. E se crediamo in Dio ciecamente, nulla ci sarà tolto e nulla ci nuocerà. Ecco, con queste ultime parole di speranza e di certezza in Dio che tutto provvede, voglio darvi la santa benedizione per intercessione di San Giovanni Paolo II, di Santa Caterina da Siena. Vi benedica Dio Onnipotente, benedica i vostri figli, le vostre famiglie, gli ammalati, benedica tutti coloro che portate nel cuore. Che tutti siate protetti dal male, dal demonio, vi dia pace e salute, salute dell'anima e del corpo. Non faccia mai mancare in voi la speranza e la certezza nella santa provvidenza di Dio. Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Un abbraccio grande. Quanto è grande la terra. Ciao a tutti e buona domenica.